Amen. Guarda, voglio condividere con voi la parola del Signore. Leggiamo insieme nel Salmo 139 qualche versetto. Voglio alzarvi in piedi per onorare la parola di Dio. Amen. Alleluia. Leggiamo i primi 12 versetti di questo Salmo. Amen. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle, poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu vi sei, se scendo nel soggiorno dei morti eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Padre, ancora ti ringraziamo per la tua parola. In questo giorno ti chiediamo di parlare al nostro cuore per mezzo di essa, affinché la visione della tua grandezza sia evidente ai nostri occhi. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, per mezzo del tuo spirito guidaci in essa. Amen. Amen. Alleluia, accomodatevi. Letto questo salmo per sottolineare con voi una verità importante. La conoscenza di Dio è alta, è più alta di un satellite. Amen. Molte volte noi dimentichiamo questa realtà. Quando ragioniamo intorno a Dio, tendiamo a dimenticare che Egli conosce ogni cosa, vede ogni cosa, che Egli segue l'uomo, la sua creatura, che il rumore dei pensieri dell'uomo non è un rumore che arriva disturbato, distorto alle orecchie di Dio, come una radio mal sintonizzata, ma è un rumore che scandisce esattamente le parole dei nostri pensieri. Ecco perché anche che la parola non è ancora sulla nostra lingua, che tu già la conosci appieno, perché le nostre parole formulano, danno suono ai pensieri. E il salmista trova un grande riposo in questa realtà, che il Signore conosce da vicino la nostra vita, perché la segue. Non è un Dio lontano e disinteressato, ma è un Dio presente, con il suo spirito Egli permea ogni cosa. Certamente noi, quando pensiamo a Dio in modo infantile, pensiamo a una persona che o è in un posto o è in un'altra, e allora, come i bambini, diamo uno sguardo intorno: se non c'è papà, se non c'è mamma, siamo disposti a fare, pronti a fare la marachella. Così, molto banalmente, un bambino si muove nei suoi segreti, pensando di non essere scorto o visto dai genitori. Invece molte volte i genitori invece hanno modo di capire e di vedere chiaramente tante cose. Pure la semplicità, l'ingenuità, l'ignoranza di un bambino non gli fa comprendere questa semplice verità, che anche un segno, no? il classico dito nella marmellata lascia un bel buco che poi papà e mamma vedono nella Nutella. E allora vi ricordo quando eravamo piccoli, noi ci meravigliavamo magari di essere stati scoperti e cercavamo di capire come è stato possibile. Oggi gli uomini dimenticano la realtà che Dio segue passo passo l'umanità, perché Dio è spirito, non è una identità fisica, materiale, che è collocabile in un posto, per cui non può essere contemporaneamente in un altro posto. Dio permea con il suo spirito ogni cosa. La parola dice che lo spirito può essere assimilato al vento, no? Al vento, all'aria. Non per niente la parola spirito significa soffio, no? Vento. E forse se noi pensiamo all'aria che ci circonda possiamo avere idea di come siamo avvolti da Dio, perché così come ci avvolge l'aria, che noi non tocchiamo, non vediamo, ma c'è, ed ha un peso, una consistenza e una misura anche materiale, pur essendo aria, già se noi pensiamo a Dio come aria possiamo capire come fa Egli ad essere tutto intorno a noi, perché il suo spirito ci avvolge. Amen. Certamente c'è un problema, che se lo spirito di Dio resta solo all'esterno della nostra vita, noi abbiamo un disagio, ci sentiamo pressati, ci sentiamo controllati, ci sentiamo in qualche modo ansiosi, perché questa presenza è ingombrante. Quando arriva la ribellione nei cuori, come dei figli verso i genitori, la presenza dei genitori, il loro pensiero, la loro parola è fastidiosa, è ingombrante, è antipatica, ma semplicemente perché è una presenza che è in disaccordo spesso con i nostri modi di vedere e i nostri desideri. L'uomo tende a ignorare la realtà che Dio, quel Dio d'amore, vuole, tiene l'occhio sulla creatura perché lo ama. Ed è importante, per comprendere questa verità, aprire il cuore affinché questo vento, questo spirito che circonda tutta l'umanità, ogni individuo, possa entrare e soffiare anche dentro l'anima nostra, dentro il nostro cuore, così che divenendo un tutt'uno con Dio, noi non sentiamo più l'ingombro, la pressione della sua presenza, perché se tu diventi spirituale, diventi della stessa sostanza di Dio, e allora un tutt'uno con Dio, tu non sentirai più il disagio di essere pressato o controllato fino a rifiutare con ogni pensiero, con ogni ragionamento l'esistenza di Dio. Ma è curioso come l'uomo anche da grande è ingenuo nel pensare che Dio non ci sia. Vi dicevo prima, ho detto che la conoscenza di Dio è più alta di un satellite, no? Basterebbe pensare al fatto che anche l'uomo ormai controlla da vicino la tua vita, la nostra vita. L'occhio del satellite ormai scruta ogni angolo visibile, certamente noi sappiamo di queste cose, chi ha ad esempio i navigatori usufruisce di questa, di quest'occhio che guardandoti dall'alto sa dove sei. La tecnologia parla già della possibilità per l'uomo di arrivare al controllo degli individui da vicino, pur non dando l'impressione di controllare. Quando noi riflettiamo su queste cose, certamente possiamo comprendere come qualcuno un poco poco, consentitemelo, anche poco poco più intelligente della somma dell'intelligenza di tutta l'umanità, possa avere una conoscenza più alta di quella che la somma dell'intelligenza dell'umanità può produrre. E se tu parli al telefono c'è chi ti ascolta, perché le telefonate sono tutte intercettate. E se tu ti muovi per strada c'è chi ti guarda dall'alto. Ormai questa è una realtà. È vero che questi strumenti hanno dei limiti, no? E c'è qualche barriera che non è superabile, Ma questo limite certamente Dio non ce l'ha. Il Signore è intorno a noi e vuole farci comprendere che Egli conosce ogni cosa, che non possiamo sfuggire alla sua presenza. L'unico modo di sfuggire sarà quando noi volontariamente, scontrandoci faccia a faccia con Lui, preferiremo scappare all'inferno pur di non vederlo, perché non potremo, qualcuno poi non potrà presentarsi davanti all'Iddio che ha ignorato per una vita, che ha disprezzato per una vita, che ha criticato, che ha messo in discussione, che ha deriso davanti a quello spirito le cui opere sono state dette. Certamente poi una persona che ha fatto questo poi non può confrontarsi con quell'amore talmente forte e luminoso che diventa irresistibile per colui che si è ribellato ad esso. Il Dio, attraverso la conoscenza di sé, vuole darci pace, vuole darci quel riposo, perché Egli ha prodotto una grazia meravigliosa. È bello pensare, sapere che il Signore ci guarda anche nelle difficoltà, il suo occhio benevolo è per il nostro soccorso. Perché questo sguardo invece produce due cose: nell'animo del ribelle produce fastidio, produce oppressione e quindi il rifiuto di questa verità. Nell'animo di colui che si è arreso a Dio, uscendo dalle tenebre e mettendosi alla luce e dicendo: Signore, la mia vita è nelle tue mani, tu mi conosci, come il salmista, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me, questa mano che può diventare dolce, carezzevole o opprimente e pesante, secondo di come ricevi il tocco della mano di Dio. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel giorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà alla tua destra. Non c'è un posto dove posso nascondermi, perché anche le tenebre per te sono luce, anche la notte per te è chiara come il giorno. Allora in questa realtà c'è un riposo per il figliolo di Dio, ma c'è anche una tremenda scoperta per chi ancora pensa di potersi nascondere davanti a Dio, a quel Dio che è chiamato in Gesù Cristo a giudicare i vivi e i morti. Nella parola del Signore è dichiarato che Egli conosce tante cose, è dichiarato che lo Spirito dà anche conoscenza soprannaturale. Qualche volta noi siamo scossi dal fatto che, ad esempio, la parola, mentre si predica la parola, lo Spirito di Dio dica delle cose nascoste, segrete dell'individuo, che rivela i pensieri dei cuori, che svela i pensieri dei cuori. Veramente questo è qualcosa anche che il Signore fa ancora oggi, perché Egli vuole dà dei segnali anche concreti, anche non solo astratti, che Egli conosce il segreto del tuo cuore. Egli ti vede. Molte volte veramente è terribile pensare come il Signore rivela le cose e fa conoscere quello che gli individui fanno nel segreto. E questo Egli lo fa, lo permette ai suoi servi. Nella Bibbia è scritto che non soltanto Dio vede da lontano, ma dà anche ai suoi servi il dono di conoscere i segreti dei cuori. Certamente non tutto come conosce Lui, ma Egli concede conoscenza soprannaturale. E quando questo succede, allora magari c'è chi poi se la va a prendere col marito, con la moglie, col nemico, con l'amica, perché ha detto i suoi segreti che so al pastore. A me è successo più di una volta di vedere persone litigare perché erano convinti uno dei due, o che insomma che qualcuno mi aveva spifferato i segreti. Ma questo è qualcosa che il Signore fa per darti quella conferma che Egli ti conosce. Nella parola di Dio, anche nel Nuovo Testamento, è scritto che la parola di conoscenza è uno dei doni dello Spirito Santo. Noi abbiamo visto in questi giorni Eliseo, il profeta Eliseo, con i fratelli parlavamo del profeta Eliseo, e Eliseo aveva anche una grande capacità dallo Spirito di vedere nei segreti dei cuori. C'è una storia riguardo al re di Siria con Eliseo che è emblematica per questo. Il popolo di Israele era attaccato, era insidiato da questa banda di predoni, questi insiri, era un esercito, e allora questo re faceva dei piani per circondare le città di Israele, e ogni volta che lui decideva, questo re, di andare ad occupare un territorio strategicamente importante, nel segreto, come strategia di battaglia con i suoi generali, vedeva che un attimo prima il popolo di Israele, l'esercito, aveva già occupato quel posto. E questo accadde una, due, tre volte. Lui deliberava col suo esercito di occupare una postazione e vedeva che Israele arrivava prima. A un certo punto chiamò i suoi consiglieri e gli disse: ditemi una cosa, chi è fra di voi che fa la spia? Chi è fra di voi che fa la spia? E qualcuno dei suoi servitori disse: no, mio re, nessuno di noi fa la spia, ma in Israele c'è un profeta, Eliseo, che rivela al re i tuoi movimenti. Egli conosce anche le parole che tu dici nella camera dove dormi. Egli conosce persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Era un uomo. Era un uomo di Dio che conosceva i segreti del cuore. Io credo che niente scuote le coscienze quanto scoprire che Dio conosce le cose, perché è strano come l'umanità è stupida, è sprovveduta, è stolta, è come i bambini che aprono un barattolo di Nutella nuovo, lasciandoci un bel dito affondato, e pensano di richiuderlo senza che nessuno se ne accorga. Così anche molte volte i giovani, gli adulti, vecchi, anziani, tutta l'umanità si muove dimenticando che Dio vede ogni cosa e registra ogni cosa. Quanto è duro quando, io ho notato tempo fa, che da un po' di tempo a questa parte, ad esempio, molti delitti sono stati scoperti con un sistema semplice, ma di cui non tutti hanno tenuto conto. I computer, l'hard disk, no? Persone che, compiendo un delitto, hanno usato il computer, poi, pensando di cancellare tutto quello che c'è in memoria, hanno pensato di cancellare tante prove sui loro movimenti, sui loro sull'uso del computer, oppure su scritti, progetti o siti visitati, ad esempio, per poi scoprire che nel momento in cui quelli che fanno le indagini requisiscono il computer, possono andare a leggere anche le cose, perché non si cancella un bel niente. È vero, Tonino? No, però ho parlato con Tonino una volta di questo. Recupero dati, si chiama. Tu pensi di aver messo, di aver cancellato nel cestino, e invece non è vero. E più grandi sono gli hard disk, e meno è probabile che tu arrivi veramente a poter cancellare qualcosa dal fondo della memoria, perché questa è una figura del peccato dell'uomo. L'uomo pecca, poi pensa di stendere un velo, di nascondere, di pulirsi la faccia, asciugarsi il muso, come dice la parola, e dice: non ho fatto niente. Ma basta andare lì e togliere quel velo sottile, e la tua vita, i tuoi peccati sono scoperti. Quanti anche usano i cellulari pensando di parlare, di essere nascosti, di comunicare segretamente, e poi bastano dei sistemi semplicissimi, cambiare scheda, eccetera, eccetera, o esaminare il telefonino, e tu scopri tutte le cose, tutti i segreti. Noi scriviamo, pensiamo di avere un ambito di segretezza, invece non è vero. Perché le nostre opere, io vi assicuro che questi sono segni che il Signore dà per farti capire che così come un semplice uomo può leggere nei tuoi segreti senza il tuo permesso, un'intelligenza, un investigatore, un'indagine può scoprire cose che tu neanche avresti sospettato di aver scritto su questa terra, nelle tue azioni. Queste cose servono a farti capire che se può farlo l'uomo, quanto più Dio sta registrando tutto. È scritto che noi daremo conto anche di una sola parola oziosa pronunciata, perché l'hard disk di Dio sarà grande bilioni e bilioni di gigabyte, quindi è una memoria senza fine. È impressionante pensare veramente come la tecnologia sta accumulando dati. È impressionante la quantità di informazioni che può essere conservata oggi. Non sono cose numerabili, però quando qualcuno pochi anni fa parlavamo del fatto che Dio registrasse ogni parola, ad esempio, oltre che ogni azione, io credo che i cristiani non potessero vedere e capire come ciò poteva essere possibile, se non una umile rassegnazione alla potenza, alla onniscienza di Dio. Però se qualcuno voleva un allaccio, un aiuto, un input per avvicinarsi a quest'idea di conoscenza, non poteva. Ma oggi queste cose ci fanno anche capire com'è possibile che Dio abbia questa conoscenza totale e superiore. Se la conoscenza dell'uomo, se le capacità dell'uomo stanno crescendo così a dismisura, giorno dopo giorno, ogni anno, ogni due anni, le potenze di questi calcolatori, no Tony, si raddoppiano. È incredibile quello. L'uomo cosa farà fra 20 o 30 anni? In effetti noi sappiamo, la Bibbia lo dice, che l'uomo stesso arriverà al controllo totale delle azioni e della coscienza di ogni individuo attraverso, noi sappiamo, dei sistemi, dei microchip, attraverso il marchio della bestia, quello che poi sarà in pratica, non ha importanza, anche se non abbiamo visto pure che questo microchip è qualcosa che già può farci capire, anche se non è letteralmente il marchio della bestia. Questi microchip installati sulla mano destra, sulla fronte, possono farci capire come anche la profezia biblica riguardo al controllo delle coscienze degli individui è prossima ad avverarsi. E ancora c'è qualcuno che pensa di nascondersi agli occhi di Dio. Io dico in questo giorno che il Signore ci chiama ad aprire il nostro cuore totalmente, affinché il suo spirito soffi dentro di noi e arrivi a conoscere ogni pensiero col nostro consenso, perché quello ci porta pace e gioia. Io credo che è tempo che ognuno dei credenti lasci perdere le opere delle tenebre. Se c'è qualche residuo di malizia, di legame, se c'è qualche peccato, se c'è qualche vizio occulto, se c'è qualche attività che tu sai che il Signore non ama nella tua vita, è bene che tu la smetti, perché se non ce la fai a smettere con le tue forze, per semplice volontà, solo perché riconosci che ti fa male, è bene, e io dico gloria a Dio se tu lo fai per timore di Dio. L'importante è che tu lo faccia e che eviti la morte, la malattia, il legame. L'importante è che comunque sia tu arrivi ad arrenderti a Dio e dire: Signore, io smetto di scappare perché non c'è luogo su questa terra dove io posso nascondermi da te. Amen. Gesù incontrò un giorno una donna pozzo di in Giovanni capitolo 4 è raccontata la storia di questa donna che va ad attingere l'acqua e lì incontra Gesù, e Gesù vuole dimostrargli il suo amore, e lì con un piano specifico è lì con un progetto preciso, con un sentimento forte, chiede dell'acqua a questa donna. E questa donna si meraviglia già di questo, perché questa donna dice: ma io sono una samaritana, ora fra samaritani e giudei non correva buon sangue. E lei dice: ma perché tu mi parli? Come mai mi parli? Ti degni di parlare? Non sei come gli altri? Io sono straniera, sono una samaritana, sono disprezzata, sono una donna. Come mai mi parli? Gesù gli chiese dell'acqua. E questa donna cominciò a essere toccata. Come mai? Tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana. Allora Gesù comincia a presentare se stesso. Se tu soltanto sapessi chi ti sta davanti, gli avresti chiesto dell'acqua. Invece non soltanto non ti saresti meravigliata che Gesù ti chiede da bere, ma gli avresti chiesto tu. E poi questo dialogo che continua vede un aspetto molto particolare riguardo al dialogo fra Gesù e questa donna. Questa donna è interessata a quest'acqua che Gesù vuole dargli, quest'acqua che non le farà più avere sete, e continua a stare con questo individuo senza capire ancora chi è. Non ha idea, sa solo che è un giudeo. Poi il Signore gli dice, Gesù di Nazareth, lì, vai a chiamare tuo marito e vieni qua. Gesù sapeva benissimo quello che stava dicendo, perché voleva portare questa donna a una rivelazione della tremenda conoscenza di Dio verso di lei. E lei allora fa una cosa giusta, non si nasconde, non nasconde il suo peccato, non nasconde i suoi problemi. Dice: io non ho un marito. E Gesù fa un quadro perfetto della sua situazione, dicendole le cose che non poteva sapere come straniero. Dice: è vero, è vero che non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. E quella donna comincia a capire che si trova davanti a qualcuno speciale. E dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. È una grazia quando noi cominciamo a capire che il Dio è intorno a noi, che ci parla, che ci conosce. È una grazia quando noi ascoltiamo la parola di Dio e comprendiamo che non è parola d'uomo, ma che è Dio che sta parlando, che è Gesù che sta parlando. È una grazia per noi essere qui oggi e credere che Gesù sta parlando. Perché così come Gesù ha un piano d'amore, aveva un piano d'amore per questa donna, alla quale poi annuncia questa realtà. Perché anche lei era una di quelle che pensava che Dio fosse solo in quel luogo. Pensava soltanto che bastava sfuggire l'occhio del prete, ad esempio, e tu eri a posto. Pensava che bastava andare a Dio quando tu vuoi, no? Quando lei voleva, recandosi in quel tempio di Samaria, sul monte Garizim. E allora era lei che decideva quando andare a Dio. Per lei la scoperta, questo dialogo fu troppo forte, la scoperta, che invece era Dio che andava presso di lei, e non soltanto che andava presso di lei, e quindi l'iniziativa passava dalle mani dell'uomo, della donna, alle mani di Dio. Non soltanto scopriva questo, ma poi dovette scoprire anche che l'adorazione è in spirito e verità. Questa donna disse: Signore, dove noi cercheremo il Dio? Dove cercheremo il Dio? Dove adoreremo? Gesù gli disse: donna, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adorano il Dio in spirito e verità, poiché Dio è spirito, Dio è soffio. Parola spirito nell'originale greco pneuma, lo sapete, è soffio, aria, vento. Dio è vento, Dio è spirito, Dio è soffio, Dio è aria. E se tu lo adori, lo puoi adorare, lo devi adorare lì dove sei, perché egli ti circonda. Egli permea la tua vita, Egli ti abbraccia. Che il Signore possa farci grazia di fare questa esperienza ancora una volta in questo giorno, per arrenderci a Lui. E se c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non aveva compreso che Dio è aria, che Dio è spirito, che Dio è verità, che la sua parola è sì ed amen, e che la sua parola non scende sulla terra a vuoto senza per cui Egli l'ha mandata, in questo giorno possa trovare un ravvedimento ed entrare nella libertà dei figliuoli di Dio. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Vogliamo pregare. Gloria a te, Signore. Se c'è qualcuno che vuole smettere di scappare da Dio, io voglio subito fare questo appello, perché poi voi sapete, io non mi metto a insistere sugli appelli che faccio, perché poi adoriamo il Signore, preghiamo e il Signore farà. Nel momento in cui c'è una decisione, una scelta, un impegno, in questo momento tu ti muovi nello Spirito e prendi una posizione, poi pregheremo, il Signore confermerà e manifesterà la sua opera secondo la tua fede. Amen. Se c'è qualcuno in questo giorno che vuole, che è stanco di scappare lontano dalla presenza di Dio, o che sta scappando dai genitori, o che sta scappando da se stesso, può venire qui avanti. Può venire qui avanti. E questo serve come gesto di fede per uscire alla luce, per uscire alla luce, perché la Bibbia dice che chi nasconde le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Noi sappiamo che il Signore conosce ogni cosa, però a volte un gesto di fede è importante per farci capire che, per darci quella forza di uscire allo scoperto. E così vogliamo pregare in questa mattina per coloro che stanno scappando da se stessi o da Dio o dai propri genitori. Io voglio ripetere questi tre appelli. Se c'è qualcuno in queste tre categorie che scappa da Dio perché non l'ha mai accettato, ma l'ho sempre rifiutato, non ha mai accettato la morte e la resurrezione, non ha mai accettato che Gesù potesse veramente salvarlo, io voglio chiederti, vieni avanti, accetta Gesù e smetti di fuggire da Lui. O se c'è qualcuno che ha incontrato Dio anche e ha fatto come Giona, che ha rifiutato il comando, l'invito, anche come Giona, che poi finì nel ventre del pesce, fu vomitato sulla terra e dovette comunque ritornare a Dio e ubbidire. In questo giorno il Signore manifesta la sua grazia, il suo perdono, il suo amore, manifesta il suo spirito a nostro favore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Vogliamo pregare insieme, cantando un cantico, adorando il Signore semplicemente, ringraziandolo intanto per la sua conoscenza meravigliosa. Se tu sei in pace invece con Dio, se sei in pace con i tuoi genitori, se sei in pace con te stesso, allora adoriamo il Signore, adora Dio e ringrazialo, perché la sua conoscenza è meravigliosa, ma la sua presenza è dentro di te, intorno a te, è garanzia per te di protezione, di pace e di fede. Alleluia. Vogliamo pregare, alleluia, insieme, e adorare il Signore mentre preghiamo gli uni per gli altri. Lasciamo che lo Spirito Santo faccia l'opera sua nel nostro cuore. Amen. Preghiamo insieme.
solo io.